Bene, noi continuiamo ad andare avanti col nostro studio tematico sulla preghiera, che come abbiamo visto è molto più che soltanto, come dire, cambiare qualche abitudine nella nostra vita. Arriva proprio al centro di quello che è la vita cristiana, arriva proprio al centro di quello che significa la vita nello Spirito Santo. E io sono stato molto sfidato, il Signore mi sta veramente trascinando sempre di più in questi giorni, in questi mesi in realtà, verso l'importanza della preghiera. Per oggi voglio trattare magari un altro aspetto della preghiera, e non andiamo ancora al testo che sarà di base, ho fatto un riferimento settimana scorsa che sarà in Salmo 88, ma non dobbiamo andare proprio ora perché ci sono altri versetti che magari vorrete cercare. Però non c'è dubbio, spero che nessuno di noi abbia un dubbio, che non c'è potenza al mondo che possa paragonarsi alla potenza della preghiera. Non c'è nessun'altra potenza che possa paragonarsi. Quando uomini e donne di fede prendono le mani onnipotenti di Dio, possono aspettarsi qualsiasi cosa nel mondo. Il vero potere in questo universo non è nella Casa Bianca, non è a Bruxelles. La vera potenza di questo universo è nella tua e nella mia cameretta, dove noi intercediamo davanti al Padre Celeste per le cose del nostro mondo. Vi racconto una storia per sottolinearlo. Due uomini avevano ricevuto un ordine dal governo giapponese che non dovevano più fare le riunioni evangeliche perché erano vietate nel Giappone. E gli uomini che guidavano questo gruppo hanno cercato di ragionare con gli ufficiali del governo, ma non c'era verso, erano proprio, come dire, ostinati e ostacolavano tutto. I due uomini cosa hanno fatto? Si sono ritirati. Dove? A cercare qualche contatto che poteva smuovere le cose? No, si sono ritirati nella loro cameretta. Spento le luci, si sono inginocchiati. All'ora della cena è venuta una ragazza per chiedergli come andava. Questa ragazza è stata influenzata dal potere della preghiera ed è stata portata lì dentro nell'atmosfera di pregare. La moglie è venuta a vedere cosa succedeva, anche lei è caduta sulle sue ginocchia. Poi a un certo punto si sono alzati tutti e quattro, sono tornati nella sala e hanno cominciato il loro incontro evangelico. La presenza di Dio si sentiva lì in mezzo. Avevano pregato, avevano aspettato che Dio intervenisse. E nel momento della loro riunione due ufficiali giapponesi sono entrati con l'idea di chiudere la riunione di una volta per tutte. E invece cosa è successo? Sono stati salvati. Si sono convertiti a Dio in quella sera. Il prossimo giorno uno degli ufficiali venne nella sala degli evangelici e disse: non vi preoccupate, potete continuare le vostre riunioni, non sarete più disturbati. Questo fa la preghiera. Lo sappiamo che lo fa. E voglio che siamo incoraggiati e infuocati a spendere ogni momento che abbiamo in preghiera, perché fa la differenza. Sappiamo le promesse che dice che Dio è pronto a fare infinitamente, infinitamente di più di ciò che domandiamo o pensiamo, Efesini 3:20. Però che succede tante volte? Nonostante sappiamo questo, intellettualmente, che succede? Succede che ci scoraggiamo. Succede che quando non arriva la risposta come vorremmo, quando vorremmo, siamo delusi. Siamo delusi. C'era un ragazzo che sentivo l'altro giorno che chiamò un altro pastore e disse: pastore, noi stiamo pregando per un risveglio, vogliamo che Dio scenda in mezzo a noi. E il pastore più anziano gli disse: quanto tempo che pregate? 2 giorni, signore, e non viene giù Dio. E il pastore scherzava e dice: sì, 2 giorni, sono sicuro che i cancelli del cielo sono stati scossi per le vostre 2 giorni di preghiera. E tante volte siamo così. Siamo pronti a passare attraverso i momenti di sfida e di ostacoli per raggiungere la risposta che Dio vuole darci. Ma non dobbiamo renderci. Non dobbiamo lasciarci sconfiggere dagli ostacoli. Ecco, c'è un salmo che penso ci possa aiutare. un salmo di questo uomo, adesso possiamo andare a Salmo 88, un uomo che ha sperimentato quello che molti di noi sperimentiamo. Settimana scorsa ho detto quello che sarebbe il titolo di questo sermone, preghiere deludenti. Preghiere deludenti. È quello che sperimenta questo uomo. È quello che noi sperimentiamo tante volte. Momenti di preghiera in cui entriamo aspettando una benedizione, aspettiamo qualcosa e usciamo più prosciugati di prima. Peggio di prima. Succede. Più scontenti di prima. Preghiamo e non sentiamo di poter raggiungere Dio. Qualcuno è con me questa mattina? Non possiamo raggiungere Dio. Vediamo questo salmo. Versetto 1. Signore Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te. E io voglio cominciare gridando al Signore che Lui sia con noi in questa mattina. Signore, io non posso predicare. Io non posso condividere nulla con questi miei fratelli. Non ho niente da dire. Le parole non servono, Signore, a quello che sono le nostre necessità spirituali, profonde, di guarigione profonda, di guarigione intima. Per questo noi gridiamo a Te, Signore, che Tu venga incontro a noi, Signore. Perché le nostre vite di preghiera sono così piccole, così tiepide, Signore, per conto del fatto che non sappiamo navigare quei momenti di delusione e di... quando c'è solo insipido. Ti prego di aiutarci attraverso il Tuo Spirito questa mattina. Amen. Questo è un salmo di Eman, l'Ezraita. Lui comincia con un'affermazione. Dio della mia salvezza. E quello che vedrà dopo ci farà pensare, ma questo uomo è veramente un credente? Quello che sperimenta non sembra l'esperienza di un credente. No, lui è un credente. Lui non è un ateo. Lui non è un uomo secolare, moderno, no, lui sa benissimo che c'è un Signore Dio Yahweh che è il Dio della sua salvezza. Lui è salvo, è radicato nella vera storia di Dio, nel copione di Dio, ed è talmente convinto dell'esistenza di Dio che lui grida giorno e notte. Giorno e notte. In versetto 9 poi lui dice, io ti invoco ogni giorno, Signore. Che sfida per noi. Giorno e notte, nonostante quello che vedremo, lui continua a perseverare nella preghiera, giorno e notte. Non si arrende di cercare di raggiungere Dio con le sue preghiere. Lutero disse, se preghi con diligenza, cioè se preghi continuamente e non fermi e non molli, dice lui, è la metà della guerra, la diligenza. Tuo cuore è così o così, così o così, non importa, tu sei lì a pregare giorno e notte, a gridare a Dio. Lutero sapeva il segreto e noi dobbiamo scoprirlo. Questo uomo non è pronto a gettare la spugna, lui vuole Dio, vuole una risposta da parte di Dio e non si arrenderà finché Dio gli venga incontro. È un uomo che si afferra alle promesse di Dio, sa come essere un cane che morde quell'osso finché arriva al midollo, al succo di quello che sta cercando. Conosce le promesse, Isaia è venuto dopo, ma le promesse sono le stesse. La promessa Isaia 64:5. Tu vai incontro a chi camminando nelle tue vie si ricorda di te, con una promessa per te. E tu con questa promessa puoi scuoterlo davanti a Dio e dire, Signore, Tu mi hai detto che Tu verrai incontro a me. E lui sapeva farlo. Nonostante questo, però, l'Ezraita è un uomo che prega, ma non raggiunge. Prega, ma non raggiunge. Guardate il versetto 2. Giunga fino a te la mia preghiera. Porgi orecchio al mio grido. Prega, ma non raggiunge. Ti capita mai a te? Ti capita di trovarti in questa situazione? Nei momenti in cui hai tutte le buone predisposizione al mondo, vai, ti inginocchi, ti proponi di cercare Dio come Davide, e cosa trovi? Trovi niente? Ti trovi come Davide in Salmo 44, 23, 24, quando Davide grida, risvegliati Dio, perché dormi? Non respingermi, perché nascondi il tuo volto? Ti è capitato? E lui propone tante esperienze che io voglio che li guardiamo, che usiamo per applicarli a noi. 13 esperienze, non vedremo tutti, tranquilli. 13 esperienze di questo uomo che ci serviranno per trovare in lui un simpatizzante per la nostra vita di preghiera. Quando noi preghiamo e troviamo solo un tempo di preghiera deludente. Come detto, la sua prima cosa che lui brama è che la sua preghiera funzioni. Giunga fino a te la mia preghiera. O che la mia preghiera giungesse fino a te. E puoi sentire la sua disperazione magari. Dove lui dice giunga fino a te. La sua disperazione, che magari anche qualcuno di noi ha sperimentato, che ti trovi in quella condizione spirituale, che ti senti che le tue parole non arrivano neanche al di là del soffitto. Non funziona questo. Questa preghiera non sta funzionando. Oh, che raggiungesse la mia preghiera, la tua presenza. Sembra che non sta succedendo niente. Niente. Stai pregando e non succede niente. Oh, che giunga fino a te la mia preghiera. E poi diciamo, Signore, dove sei? Cosa sta succedendo? Pensiamo che la preghiera è il momento di comunione con Dio. Cosa succede qua? Succede che sei vivo, che sei un credente, che sei nella scia delle esperienze dei credenti nati di nuovo di tutta la storia. Sembra che la preghiera non funziona. Versetto 3. Cosa dice? L'anima mia sazia di mali. Sazia di mali. Ti capita? Vai nella cameretta e trovi solo che la tua anima è sazia di mali. Altro che beni. Ti avvicini con aspettative all'arca dell'alleanza per trovare comunione con Dio. Non vedi l'ora di incontrare Dio. E invece cosa trovi? Trovi che la tua anima è piena di sensazioni solo di pesantezza. Di cose brutte. Moody, un famoso evangelista, disse questo. Trovavo nel mio cuore tutto ciò che non doveva esserci. Trovavo tutto ciò che non doveva esserci. Lo dice il salmista. Sazia di mali, la mia sazia di mali. C'è stato un uomo affascinante, si chiamava Adoniram Judson, magari qualcuno di voi l'ha sentito, il primo missionario americano ad andare in missione dall'America, mandato a Burma, Myanmar, e c'è un episodio della sua vita che illustra in modo molto grafico questa sensazione di avere l'anima sazia di mali, piena di male, colma di mali. Sua moglie era appena morta, non mi ricordo se era la seconda, la terza o la quarta, sono morte diverse mogli. E lui era un grande uomo di preghiera, un grande missionario, un battistrada, un pioniere. Ma le sensazioni cattive che lui sperimentava quando pregava le hanno portato quasi alla morte. Quasi alla morte. Lui era già missionario da più di 20 anni, quando le è successa un'esperienza. E dice questo, ero ossessionato con i miei pensieri, dice Adoniram. Cercavo qualche cenno della divinità. Ma quando mi avvicinavo a Dio trovavo solo sensazioni di colpa. Sentivo schifo per la mia propria condizione quando mi avvicinavo a Dio. Arrivò a chiamare il suo cuore un sepolcro ripugnante di quello che vedeva. Era disperato con la sensazione umana di essere sazio di male. Lui arrivò al punto di scavare una fossa. Lì dove era, nella giungla, e per diversi giorni si è seduto accanto a questa fossa e si era ossessionato con le fasi della decomposizione del corpo, pensando anche a sua moglie. E pensava che attraversando queste fasi di decomposizione nella sua mente e attraverso la reclusione lui potrebbe uscire dalla sua condizione. Eman e Judson ci portano a due strade quando ci troviamo in questa esperienza. Ci mettono due opzioni davanti a noi. Quando ci avviciniamo a Dio e sentiamo solo che siamo sazi di male, la nostra anima non trova alcun bene, Judson andò al misticismo per un periodo della sua vita. Scavò ancora in più profondo nella sua psiche. E per lui la preghiera si è evoluta in un piegarsi sempre di più verso di dentro. E cominciò a cercare l'esperienza di Dio dentro di sé, cominciò a leggere dei mistici, una donna, Madame Guyon, che era famosa all'epoca perché lei nella sua prigionia aveva detto di sperimentare una comunione con Dio, lei diceva: Dio, se non c'è posto per me nel paradiso, mandameli in inferno perché lì avrò lo stesso la tua presenza. E Judson diceva: io voglio quello. Voglio quella esperienza che aveva la Madame Guyon. E entrò dentro, scavò dentro. E Judson quasi impazzì. Quasi è diventato pazzo, cercando questa esperienza mistica che lo salvasse dalle mali che gli assalivano nel cuore. Eman ci dà un'altra strada. Quando ci avviciniamo a Dio e desideriamo stare con Lui, vogliamo ciò di cui parla Davide tante volte, che camminare alla luce del volto di Dio e esultare tutto il giorno. Lui voleva quello, ma non lo trovava. E quando siamo lì abbiamo due scelte da fare. Quando ci avviciniamo al trono di Dio e abbiamo anime sazie di mali, possiamo piegarci verso di dentro. Perché, Signore? Perché ho questa sensazione? Signore, sono brutto, faccio schifo. E possiamo scavare. O possiamo fare quello che fece Emma. Uscire da noi. Portarlo a Dio. Ed è quello che lui ha fatto. L'ha fatto, ha portato tutte le sue sensazioni insulse, le sue mali a sazietà. E dobbiamo imparare questo. Questa risposta, che deve essere la risposta nostra in ogni situazione della vita. Cosa facciamo con ogni esperienza, ogni situazione, ogni sensazione che abbiamo? Lo portiamo a Dio. E gli diciamo la verità. Signore Dio, la mia preghiera in questo momento è insulsa. La mia preghiera in questo momento è vuota. Tu lo sai, Signore. L'anima mia è sazia di mali, Signore. Non posso nascondertelo. Non dobbiamo essere degli ipocriti. Non dobbiamo fingere. Siamo onesti. Dio, non sento nulla in questo momento. Non sento che ci sei. E questo è il metodo che ci insegna Eman. Versetto 3. 3b. Dice: la vita mia è vicina al soggiorno dei morti. Ci sono dei momenti nella tua vita in cui ti senti più vicino all'inferno che al paradiso. Ti senti più vicino al soggiorno dei morti che non alla presenza di Dio. Cosa sta succedendo? Io sono un credente. Io sono un credente nato di nuovo. Perché ho questa sensazione? E ti chiedi: ho perso la fede. Magari non appartengo neanche a Dio. Mi trovo più vicino all'inferno. No. No. Significa che sei onesto. Significa che hai un Dio vicino a te, un Dio che tu conosci, un Dio con cui puoi parlare e dire: Signore, io mi sento più figlio dell'inferno che figlio del paradiso in questo momento. E glielo puoi dire. E chi dice di non aver mai sperimentato questa sensazione è più santo di Davide. Più santo di Davide. Davide disse, Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Io non sono più santo di Davide. E ci sono momenti cui la preghiera è deludente. E la sfida lì è dire: cosa farò? Continuerò a rivolgermi al mio Dio? Griderò a Lui giorno e notte? O mi arrenderò? Versetto 4. Ci sono dei momenti in cui ti avvicini a Dio e senti debolezza, incapacità di pregare. Sono come un uomo che non ha più forza, dice il salmista. Ti sentirai incapace di pregare, sentirai che le tue preghiere non hanno forza. Geremia 18, 11 a 12, c'è la risposta dell'empio che dice al profeta, dice: è inutile, noi vogliamo seguire la caparbietà dei nostri cuori. E quella voce ci verrà a noi e ti dirà: è inutile che preghi, è inutile quello che stai facendo. Non vedi? E ti sentirai così, senza forza. Sono come un uomo che non ha più forza. E il nemico verrà e ti dirà: è inutile, pregare è inutile. Ma non sentiamo che funziona e la debolezza ci spingerà a ragionare questo. Sto perdendo il tempo. Non ha forza. Sono un uomo come se non avesse forza. Meglio che vada a fare qualcosa di utile. Meglio che vada a fare qualcosa di pratico per il Signore. E io ti chiedo, che altro devi fare? Che altro devi fare se non pregare al Signore? che altro impegno così importante abbiamo per andare a fare quello invece di provare il volto del Signore? Cosa mai potresti fare per cambiare il mondo, cambiare la tua situazione, che non possa avvenire attraverso la preghiera? Cosa? So che a volte ci veniamo ingannati. Mi sento debole quando prego e quando agisco sento che sto facendo qualcosa, ma non è vero, perché nella carne non stai compiendo niente, stai perdendo il tuo tempo, non stai facendo nulla di positivo per Dio, ti sentirai debole. Ma la mia preghiera non ha forza, fratelli, niente al di fuori della preghiera ha forza. Niente al di fuori della preghiera ha forza. Non dire la mia preghiera non ha forza, di invece niente al di fuori della mia preghiera ha forza. Elia lo ha capito. La preghiera del giusto è efficace. È efficace. Però non toglie il fatto che lo sentirai. Dirai cosa sto facendo. E devi ricordarti. Tu cambierai il mondo attraverso le preghiere. Tu puoi cambiare le situazioni attraverso le preghiere. Lo puoi fare attraverso il tuo lavoro, più ore al lavoro. Ah, voglio investire più ore al lavoro, almeno sto facendo qualcosa. Puoi portare persone a Cristo attraverso più ore al lavoro. Puoi portare quel cambiamento nella tua situazione familiare, dove c'è attrito e c'è irritazione attraverso, che ne so, più passeggiate, più ore di guardare la televisione, i telefilm. No. Ti senti che non ha forza? Devi pregare. Devi pregare di più. Giorno e notte. Cambierai tua moglie ignorandola? No. La situazione cambierà quando tu pregherai per lei. Cambierai tuo marito, che ne so, parlando male di lui? No. Cambierai tuo marito. Con la preghiera. Con la preghiera. Affiderai questi momenti, ti ritroverai in questi momenti. Devi essere pronto per questi momenti. Devi essere pronta per questi momenti. Ti sentirai così, non ho più forza. Ma non permettere che questo sia l'ultima parola. Non permettere che questo ti faccia smettere di pregare. Numero 5. Sto disteso fra i morti. Sto disteso fra i morti, dice il salmista. Qualcuno gli è successo che mentre pregava si è sentito così disperato che si è dovuto sdraiare faccia a terra, col naso così contro il pavimento. Succedeva? Adesso un po' meno. Davide in 2 Samuele 12:16 passò la notte intera disteso per terra, cercando una risposta da parte di Dio. Numeri 16 si racconta di come il popolo mormorò contro Mosè e Aronne, e il Signore disse andatevene perché li consumerò in un attimo. Versetto 45 di Numeri 16, si postrarono con la faccia a terra, polvere, nelle loro nemici. Nel 1905 una ragazza è stata ripiena dello Spirito Santo. Efesini 5:18 dice, siate ripieni dello Spirito Santo. E allora è successo nell'India. Una donna aveva cominciato a pregare per loro ogni giorno per un risveglio. E questa ragazza fu così trasformata che delle ragazzine tutto intorno caddero con le loro facce, piegandosi e confessando i loro peccati. Per conto della preghierina di una persona a 1000 chilometri di distanza. Una volta succedeva, la gente cadeva faccia a terra per pregare. Spurgeon, quando veniva la gente nella sua chiesa, gli piaceva portarne soprattutto a un posto, al seminterrato, e lui lo chiamava la sala delle macchine. La sala delle macchine della chiesa. Qual è il segreto della potenza di Spurgeon, della potenza del ministero di Spurgeon? Vai al seminterrato e guarda uomini, donne, giovani, sdraiati con la faccia a terra, gridando a Dio di manifestarsi e di fare un'opera quella mattina attraverso la predicazione di Spurgeon. E Spurgeon diceva, non andiamo a vedere il pulpito al palco, andiamo alla sala delle macchine. Andiamo a vedere i diaconi che si stanno sdraiando in questo momento a pregare per le anime delle persone in cuore. Succedeva una volta che la gente si distendeva per la preghiera. E lui dice che ci saranno momenti in cui tu ti distenderai sulla faccia e non sentirai niente. E ti sentirai un morto, un cadavere morto, sdraiato, quello che sei te. Sei disteso lì. O almeno non succederà quello che tu aspettavi. E per molte questa è un'esperienza strana, lo so, chiesa del XXI secolo, chi di noi si è mai sdraiato per terra, per la disperazione, per quel peso che ha ricevuto, che quella persona se non viene salvata andrà all'inferno per tutta l'eternità? Chi di noi l'ha mai fatto? Penso che la risposta la sappiamo. Magari qualcuno di noi avrebbe difficoltà a rialzarsi anche se si sdraia per terra. Però c'è questa esperienza di sentirsi come un morto, come se fossi buttato in una fossa comune. Non c'è vitalità spirituale. Succederà. Dobbiamo essere pronti, come dice qua Eman. Versetto 5b, lui dice, non c'è più ricordo, non ti ricordi più. Sono disteso fra i morti come gli uccisi che ghiacciono, che giacciono nella tomba di cui non ti ricordi più. Lui si sente dimenticato da Dio, si sente lontano da Dio e possiamo vedere che per lui le preghiere fervide, potenti, dinamiche di una volta sono soltanto un vecchio ricordo. Non se li ricorda più quello che lui sperimenta. E lui si sente così perché? Non perché la sua vita è ammalata, ma perché è onesto. È onesto davanti a Dio che passiamo dei momenti dove passiamo una valle di insipidità nella preghiera. Può succedere. Andiamo avanti nel 5b. Ci sono momenti in cui ti sentirei abbandonato. Sono disteso fra i morti, come gli uccisi che ghiacciano nella tomba di cui non ti ricordi più e che la tua mano ha abbandonato. Ti senti abbandonato. Sembra un controsenso, no? Tu vai nella cameretta per cercare Dio, per avere comunione con Lui, non per perderlo di vista. Invece, può capitare, ti senti abbandonato. E a volte non so perché, ma noi abbiamo un'idea falsa di quello che è la vita cristiana. Pensiamo a una vita cristiana che è unidimensionale, che è fatta soltanto di una serie di esperienze. E dipende dalla tua personalità, dalla tua indole, sei più pronto a vedere tutto di color rosa, di coniglietti, palloncini, sempre saltellando, felicità, gioia. E c'è l'altro estremo che è sobrio, melancolico. E pensiamo che la vita cristiana è solo una o l'altra e dimentichiamo che la vita cristiana comprende tutte le esperienze umane. Le esperienze di gioia, le esperienze di avvicinamento a Dio e anche momenti come questi. Che il Signore usa per fare che cosa? Attirare la fede, riscuotere la fede. E dobbiamo venire incontro a momenti come questi, dove ci troveremo e sentiremo che siamo abbandonati da Dio. Dobbiamo saper navigare questi momenti. Quando la nostra vita spirituale, interiore, invisibile, la psiche, come lo descrive in tutta la sua, come dire, in tutti i suoi colori, quando lo sperimentiamo, dobbiamo imparare a fare quello che fa Eman, di fissare gli occhi su Dio in qualsiasi momento. Signore, mi sento abbandonato da Te in questo momento. E devi sapere fare una cosa. Spingerti in avanti come un rompighiaccio nel Polo Nord che spinge avanti attraverso tutte le sensazioni e attraverso tutte le mali colme dell'anima e si afferra a Dio e notte e giorno grida e dice, Signore, Tu mi hai abbandonato, ma io non mollerò. Io credo in Te e credo che Tu ancora hai qualcosa da darmi, da offrirmi, nonostante stia vivendo questo nella mia vita, in questo momento. Martin Lloyd-Jones, 11 anni nel ministero, entrò in una depressione spirituale. Martin Lloyd-Jones, il grande Martin Lloyd-Jones. La causa sembra banale, non andrò in troppi dettagli, però la conseguenza quale fu? Che Martin cominciò ad essere assaliti da dubbi, cominciò a dubitare le cose più fondamentali e basilari. E lui ci lottò contro, però si trovava in una vera agonia spirituale, che potete leggere in qualche sua biografia. E per 2 settimane ebbe queste sensazioni di disperazione, si sentì abbandonato da Dio. Non sei strano se ti succede. Non sono strano, grazie a Dio. Però grazie a Dio Lloyd-Jones fu dato una via d'uscita. E dice che dopo l'attesa, perché lui si è aggrappato a Dio in fede, nonostante la mancanza di sensazione, dice che alle 6 del mattino, come un fulmine di luce, sentì come la stessa gloria di Dio mi circondava e ogni virgola di dubbio e paura fu zittita e l'amore di Dio fu sparsa abbondantemente nel mio cuore. Il paradiso mi sembrava vicino come mai e la mia certa eredità in essa mi sopraffaceva. Ad un tratto, dice, fui portato in uno stato di estasi e di gioia che rimase per diversi giorni. Anche quello fa parte della vita cristiana, ma anche questo. Signore, mi sento abbandonato, mi sento vuoto. Non abbiamo tempo per vedere il resto, no, di esperienze. Molto bello, lui si sente lontano come nella fossa più profonda, dice in versetto 6. Si sente travolto, si sente completamente travolto dai flutti, dalle onde di Dio. Si sente imprigionato come una colomba in una gabbia, versetto 8. Sente dolore, versetto 9. I miei occhi si consumano di dolore, vorrei piangerti, ma non ho neanche le lacrime da piangere, talmente sono insipido dentro di me. Respinto, versetto 13. Come se Dio, guardate questa, 14, perché Signore, perché respingi l'anima mia? Perché mi nascondi il tuo volto? Sei lì a volte, ti succede? Perché mi nascondi il tuo volto? Queste sono le esperienze. Smarrito, versetto 15, senza bussola. Non ho direzione nella mia vita. Però voglio tornare al versetto 10 al 12, perché è una porzione molto interessante. Cosa facciamo in momenti come questi? Qual è il nostro strumento? Qual è il nostro attrezzo? Ovviamente tutto inizia con aggrapparci a Dio. Lui ama che noi ci aggrappiamo a Lui e non lo molliamo. Però qua c'è una cosa interessante in versetto 10. Farai forse qualche miracolo per i morti? I defunti potranno risorgere a celebrarti? E cosa fa? Cosa sta facendo in questi versetti? Smettiamo di pregare, ci arrendiamo, diciamo, è inutile. Lui cosa fa? Lui ragiona con Dio. Ragiona. Sapevi che Dio è un Dio ragionevole? Dice, aspetta, Dio è un Dio ragionevole. Magari avete avuto a che fare con una persona che non ragiona, tu non riesci a ragionare, non riesci a dargli delle... Ma mi vuoi ascoltare? Dio non è così. Puoi ragionare con Dio. E puoi portargli le tue ragioni per le quali tu vuoi che Lui si manifesti di più nella tua vita. Dice, prenderai la gloria dei morti, i defunti potranno celebrarti. Dice, se mi lasci in questo inferno, la mancanza di Dio che cos'è se non l'inferno, no? Il sepolcro. Mi lascerai in questo inferno? Se non posso essere con te, di conseguenza muoio. E poi chi ti glorificherà, Signore? I morti non lo faranno? Ed è molto, molto forte, audace, Eman. E lui ragiona con Dio. Un insetto che ragiona con Dio. Ma Dio vuole, Dio ce l'ha messo, ce l'ha dato come esempio. E possiamo ragionare con Lui. E devi imparare a ragionare con Dio in questi momenti. Se hai mai pregato, se hai veramente mai pregato in vita tua, sono delle volte in cui non sentirai niente, ma saprai che c'è una benedizione dietro l'angolo. Se hai una preghiera casuale, non sai di cosa sto parlando. Se tu hai una vita di preghiera, di tocca e fuga, tu non sai quello che si parla qui. E voglio chiederti di imparare veramente quello di cui stanno parlando questi versetti. Di cercare e non raggiungere, perché è lì dove Dio farà delle cose nella tua vita, farà sorgere delle cose che tu non immagini e ti darà anche delle risposte. Quando tu pregherai dammi Dio o io muoio e non ti arriva nella tua tempistica, devi imparare a fare questo, a ragionare con Lui. E nel processo di ragionare con Lui arrivano tante risposte. E devi stare anche attento quando ragioni con Dio, perché magari sorgerà qualche risposta che non ti aspettavi. Vi dico quello che è successo a me l'altro giorno. L'altro giorno pregavo, lo dico solo per illustrare, non sapevo come altro illustrarlo. E mi sentivo come Eman. Mi sentivo come Davide, no? Che dice, dammi la tua presenza. E io dicevo a Dio, Dio, non vedi che tu fai di noi degli ipocriti? Non vedi che tu fai che noi siamo degli ipocriti se non riempi i nostri cuori con la tua presenza? Non vedi che sei tu, Dio, che fa che le nostre preghiere siano soltanto pappagallate quando non c'è lo spirito di fuoco in noi? Se tu non ci dai lo spirito, se tu non ci forzi, cantiamo, preghiamo, agiamo da ipocriti. Gli ho detto questo al Signore. Così mi sentivo e poi mi sono fermato un attimo e mi è arrivato questo pensiero. Non oso a dire che era da parte di Dio. E ho sentito questo. Chissà, per tutto questo tempo te la sei cavata bene ad agire da solo. Te la sei cavata bene con le tue attività, con i tuoi culti, con le tue eventi di evangelizzazione. E adesso li vuoi? Ah, ok. Si impara molto quando ti metti in questa condizione. Io ho detto, Dio, ho capito. Ma non vedi che ora ti stiamo cercando, ora ti vogliamo, ora vogliamo tornare sui nostri passi se c'è bisogno, ravvederci quello che sia per avere veramente te nelle nostre vite. Così ho vissuto io questa esperienza. Incoraggio a fare esperienze simili con Dio, a ragionare con Lui. Dobbiamo sapere a volte, mi sto allungando, però voglio che vediamo questo brano così bello, Cantico dei Cantici. Cantico dei Cantici, capitolo 3. A volte ci capiterà di sentirci come questa sposa. Sto riflettendo molto su Cantico dei Cantici. Capitolo 3 rispecchia la relazione della sposa con lo sposo. È una metafora, una illustrazione vivente di questa relazione. Capitolo 3. A volte saremo come questa sposa. Guardate la scena. La sposa dice, versetto 1, sul mio letto, durante la notte ho cercato, e guardate che parole, ho cercato il mio amore, l'ho cercato, ma non l'ho trovato. Cosa dice? Ora mi alzerò, andrò attorno per la città, mi hanno incontrato e ho chiesto loro, avete visto il mio amore? Dio ama questa ricerca. Lo sposo, Cristo Gesù, ama quando la sua sposa, la Chiesa, ricerca Lui e va per le piazze, va per la città, le strade, cercando il amato. E alla fine che cosa è questo, se non la fede determinata? La fede determinata che Gesù ama e che Lui loda quando Lui parla nei Vangeli alle persone che si avvicinano a Lui, e Lui loda la loro fede tenace che non si è arresa fino ad arrivare a Gesù attraverso la folla o a Gesù attraverso la casa che hanno dovuto scavalcare per arrivare a Gesù. Che cos'altro se non la fede? Ora mi alzerò e andrò. E mi affascina che sono le donne nella Bibbia che hanno questo tipo di fede tenace. Donna pagana, la donna di Luca 18 e Luca 13. Questo ragionare piace a Dio quando noi cerchiamo, quando diciamo non mollerò. E nel processo di non mollare, sia quello di ragionare come Eman, come la sposa in Cantico dei Cantici, impariamo tanto e impariamo una cosa più che altro, impariamo a fare muscoli nella fede, muscoli. Come quel cane di cui parlavo che morsicchiando l'osso per arrivare al midollo, alle mascelle più forte per stritolare ancora più ostacoli e circostanze, e Dio ci sta fortificando nella fede. Quando noi non lo molliamo, invece se ci arrendiamo è come un giocatore di calcio poco allenato. E poi guardate che bello, versetto 4. Di poco lo avevo passate le guardie, quando trovai il mio amore. Alla fine della ricerca c'è il trovarlo, c'è il trovare questo momento di intimità, di beatitudine con l'amato, e dice: io l'ho preso e non lo lascerò. Finché non mi abbia condotto in casa di mia madre, nella camera di colei che mi ha concepita, la scena di intimità assoluta con Gesù Cristo è il risultato della sua ricerca. Però devi saper passare i momenti di Salmo 88, i momenti descritti tra il versetto 2 e 3. A Dio piace essere ricercato così, in modo vibrante e appassionato. Il nocciolo di tutto quello che volevo dirvi è questo: ci sono dei momenti nella vita che la nostra vita di preghiera sarà così. Facciamoci una ragione, non per addormentarci, ma per dare a noi stessi un po' di medicina in quei momenti quando, diciamo, non io leggo di altri, leggi anche Emanuele. Lui vuole metterci alla prova per vedere se credi veramente ciò che lui dice, che lui è, e che lui ricompensa tutti quelli che lo cercano. Lui ricompensa, lui ti ricompenserà in questa tua ricerca. E lui dice che quello che troverai è Yahweh stesso, Dio stesso, il tuo gran tesoro. Questa mattina voglio fare qualcosa che non faccio spesso, e non mi interessa, non voglio musica adesso, Paolo. Voglio che siamo solo noi, e voglio che se qualcuno vuole che io preghi per loro, e la Chiesa lo farà anche, per un aiuto, per avere più di Dio. Voglio chiederti se te la senti, non ci interessa se non te la senti, Dio sta facendo altro, ma se tu vuoi venire qui davanti, senza appelli emozionali, no, non c'è niente di quello, ma è la mia fiducia che la preghiera funziona e che la preghiera può veramente fare di noi uomini e donne che amano Dio, che sono infuocati per Lui. E io l'ho sperimentato. Gente ha pregato per me e io ho sentito una nuova forza, una nuova vitalità. E io voglio mettermi qua, e se c'è qualcuno che vuole venire qui davanti, come ho detto, non devi. Venite e io pregherò. Pregherò per te, pregherò che la tua vita sia piena di un nuovo fuoco, di una nuova passione per Dio. Come detto, non è emozionale, non è questo che mi interessa, voglio che siamo veri col Signore. Che la passione per Lui sia quello che ci spinge in avanti. Io non ho un potere mistico, non ho niente, ma so quanto è potente la preghiera. E se questo è il tuo vero desiderio, di chiudere con un cristianesimo magari che finora è stato soltanto mediocre, aspetta che il Signore ti venga incontro e che tu possa avere la forza per non mollare e che tu possa avere la forza di essere come questa bella sposa, Signore. Signore Dio, io non mi vergogno di pregare per Salvatore. Signore, non mi vergogno di pregare che tu faccia un'opera nella sua vita, che lo stupisca e che lo sconvolga, Signore, che lui cresca in te adesso in un modo stupefacente, Signore. Ti prego per Teresa, Signore, per lei, che lei possa capire qualcosa di quello che si parla in questi versetti, di quello che significa cadere sulla faccia a terra e volere più di Dio e poi non mollare finché tu, Signore, ti avvicini, Signore. Ti prego per Marina, Signore. Io so quanto la preghiera ha fatto nella mia vita, io ti prego per lei, ti prego che lei, Signore, abbia una nuova esperienza di Dio nella sua vita, Signore. Che lo Spirito prenda posto come mai prima e che lei, Signore, trovi la forza per spegnere la TV ogni tanto e sentirsi portata nella cameretta a pregare. Prego per Luana, Signore, per questa tua figlia, Signore Gesù, investila con una nuova passione di dire basta a quello che è stato il passato, io voglio solo una cosa nella mia vita, Dio. Basta quello che ricercano i miei amici, basta quello che cerca il mondo, io voglio Dio. Ti prego per Rocío, Signore, suo spirito, prego che lei, Signore, possa avere una rinnovata esperienza, di non avere più un cristianesimo come fino adesso, ma che abbia un nuovo fuoco, Signore. Per Patricia, Signore, usa usa parte di quello spirito di cui parlano i vecchi credenti, Signore. Investi a lei, Signore, con questo. Basta di un cristianesimo del ventunesimo secolo. Recupera Amalia, Signore. Signore, vogliamo più di te, vogliamo più di te. Dovunque tu ci hai portato finora, vogliamo più, vogliamo imparare ad attraversare i momenti di non sensazione, aggrappandoci in fede a te, aspettandoci che tu ci dia qualcosa di nuovo. Ti prego per Sonia, Signore, ti prego che tu possa fare una nuova opera in lei. Ti prego per Anna, Signore, questa carissima donna, questa carissima signora, così cara a me e la mia famiglia, ti prego per lei, che lei possa fare una nuova esperienza in questo momento, Signore, che tu sai, puoi fare sperimentare. Signore, ti prego per Jessica, ti prego per la sua vita, ti prego che lei, Signore, dica anche lei, adesso voglio veramente imparare a camminare nello Spirito, so che non sarà tutto rose e fiori, ma voglio, Signore, che tu faccia questo. Prego per Cristian Mastrapasqua, Signore, è lì, sdraiato davanti a te, Signore, solo davanti a te. Tu sei Gesù, tu sei il suo guaritore, tu sei la sua medicina, il suo tesoro. Portali a un nuovo livello, Signore, di spiritualità, di vita di preghiera, che possa essere lui, Signore, uno dei nuovi combattenti, uno dei nuovi puritani del nostro secolo. Prego per Cinzia, cara sorella in Cristo. Ti conosce da poco, Signore, ma lei ha fame di te, lei vuole che tu, Signore, faccia una cosa nuova in lei, che tu, Signore, espulsi tutto quello che è superfluo, le cose che